Cari ascoltatori, buongiorno. I più appassionati sicuramente avranno già il cuore che batte perché sentono una voce diversa, e avete ragione, perché Carlo, storico conduttore della trasmissione da 30 anni mi si dice, oggi è indisposto e sicuramente è all'ascolto, ma non ci può non può darci la sua voce, per cui dovete sopportare me che sono Giancarlo, che da un po' accompagno Carlo, ma che sicuramente non sono alla sua altezza. Con me c'è Don Giuseppe, il prevosto, che sicuramente colmerà ogni buco, perché le sue parole sono sempre molto sagge e molto abbondanti. Poi abbiamo il nostro amico Lorenzo che è alla console. Buongiorno Lorenzo, e possiamo cominciare.
Buongiorno a tutti, facciamo un augurio, ecco, a Carlo di una pronta guarigione, visto che parliamo di guarigione, a tutti gli ascoltatori, magari ammalati, davvero l'augurio della guarigione, e a tutti l'invito a non perdere mai la speranza, avanti sempre con fiducia. Ecco. Non vorrei che magari Carlo non sia venuto, visto che non è riuscito a battere la Juventus l'altra sera.
Ma sarà, magari c'è anche questa possibilità,
c'è anche questa ipotesi, c'è anche,
magari ci raggiungerà telefonicamente, chi lo sa. Anzi, a questo proposito ricordo a tutti che potete raggiungerci telefonicamente al numero 02 960 2728, oppure per i più timidi c'è un altro strumento che è WhatsApp. Potete mandare un messaggio WhatsApp a questo numero 333 80 16 200. I vostri commenti sarebbero molto graditi, anche per sapere se avete qualche idea da introdurre in questa trasmissione. Bene, allora possiamo cominciare e partiamo con iniziamo con la parola, degli approfondimenti sulla parola di ieri, poi avanziamo un 10 minuti per diffonderci su Orizzonti o sull'informatore, magari Don Giuseppe ha qualche evento da sottolineare, no? Ora, il Vangelo di ieri, apparentemente è molto semplice, sembra quasi un annuncio pubblicitario. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e invece racchiude un programma di vita, abbiamo visto. Vorrei soffermarmi, prima di diffondermi sulla missione che ieri Don Giuseppe ha fatto alla parrocchia San Giuseppe, su alcuni spunti che ho sentito da alcune omelie, magari ci può fare qualche approfondimento Don Giuseppe. Una è: occorre farci sorprendere dalla parola di Dio che ci rivolge Dio attraverso il Vangelo. Non dobbiamo dare Dio per scontato.
E questo è verissimo.
Infatti, forse, ecco, questo succede.
Ma non dobbiamo dare mai per scontata nessuna persona. Neanche il marito e la moglie che vivono da anni insieme mai devono darsi per scontato, ma sempre mettersi ogni giorno in ascolto dell'altro, alla scoperta dell'altro. A maggior ragione per Dio. Sì, questo inizio del Vangelo di ieri, che proprio corrisponde all'inizio, potremmo quasi dire fosse il titolo stesso del Vangelo di Marco, e dovremmo proprio soppesare parola per parola. Parto dalla seconda parola, Vangelo. Guai anche qui a dare per scontato che il Vangelo è un libretto. No, il Vangelo è anzitutto la persona di Gesù, che è venuto sulla terra a condividere la nostra vita. E quelle tre parole lì, che potrebbero quasi sembrarci dei sinonimi, inizio del Vangelo di Gesù, io metterei un bel articolo, il Cristo, il Figlio di Dio, sono in qualche modo titolo e quindi anche riassunto, volendo, del Vangelo di Marco. Un Vangelo che io in tutte le messe ieri ho esortato a leggere, anche perché, guardate, per leggere questo Vangelo serve l'esattezza di un'ora e tre quarti.
Diciamo due per i più lenti.
Due per i più lenti. Ed è, se noi poi lo leggiamo questo Vangelo, ci accorgiamo che Gesù, il Nazareno, comincia a farsi conoscere, a manifestarsi attraverso la parola e i segni che accompagnano questa parola. Ed ecco che nasce una domanda: ma chi è questo Gesù? Chi è quest'uomo? Anzitutto diciamo la concretezza dell'uomo, eh? Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è un uomo come noi, nato, ormai gli storici dicono 6-7 avanti Cristo, morto sembra con, possiamo anche arrivare quasi alla data precisa, il 7 di aprile dell'anno 30, risorto quindi il 9 di aprile dell'anno 30, oppure se dovessimo seguire un'altra cronologia il 27 aprile del 31 e il 29 aprile del 31. Qualche volta magari spiegheremo anche perché di queste due possibili date. Quindi un uomo concreto che si presenta come il Messia. Ho detto che nel Vangelo di Marco c'è una domanda continua: ma chi è costui che parla così, che agisce in questo modo, che sorprende tutti? A un certo punto è Gesù che proprio a metà del Vangelo, al capitolo 8, Marco sono 16 capitoli, al capitolo 8 pone lui la domanda ai suoi discepoli: per voi chi sono io? Risposta di Pietro: tu sei il Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù, il Cristo, il Messia. Ma dobbiamo fare ancora altra strada, altri 8 capitoli, 7 per esattezza, per arrivare ai piedi della croce, quando un pagano, e non a caso, e Marco scrive per la Chiesa di Roma fatta in prevalenza da pagani, è un pagano il centurione, e qui Marco ha una particolarità, mentre Matteo sottolinea il terremoto e quindi alla vista di questi gesti, no, Marco dice: vistolo spirare in quel modo, ecco il secondo passaggio, quest'uomo era il Figlio di Dio. Allora inizio del Vangelo di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E dobbiamo fare un ultimo passo. Il capitolo 16, nel sepolcro vuoto, un giovane, neaniskos in greco, è un giovane che dice: voi alle donne che sono lì confuse, impaurite, cercate, notate, il Nazareno, virgola, il crocifisso, è risorto, è vivo. Allora capiamo anche la prima parola, che sembrerebbe molto semplice, inizio, forse avremmo dovuto tradurre principio, archè, perché questa è la parola che c'è, come c'è in Vangelo di Giovanni, en archè, enologos, in principio era il verbo, eh? Così anche qua, archè, il principio, ed è davvero anche principio della nostra vita oggi, perché Gesù è il vivente, che uomo come noi, morto, nato e morto come noi, ha passato il grande passaggio della morte della nostra nemica, ed ecco che ci ha dato questa prospettiva. Ecco perché non dobbiamo mai dare per scontato la presenza di Gesù.
E dopo questa accalorata e anche passionale descrizione del Vangelo di San Marco, uno potrebbe dire: vabbè, allora se non la capisco proprio sono scarso. No, è come dire, come si fa a non capirlo?
Un altro aspetto, forse, però, che più che scarsa la mente è scarsa la voluntas, la volontà semplice davvero di dire: prendiamo in mano la parola di Dio e leggiamola davvero. Noi siamo figli del Concilio, 60 anni fa il Concilio, abbiamo avuto la grazia in diocesi della presenza per 22 anni del magistero di Carlo Maria Martini, cioè davvero dobbiamo questa parola di Dio innamorarci, ce l'hanno testimoniata con forza.
E un altro aspetto che veniva così esplicitato nelle omelie, dicevo, questo annuncio del Vangelo ci dice che un inizio è possibile, che è possibile accogliere la forza dell'amore del Signore Gesù che converte il cuore di ciascuno. E io dico, ma perché è così difficile e faticoso farsi convincere? È un po', ritorno sull'argomento di prima, se ancora oggi, dopo 2000 anni, diciamo queste cose, vuol dire che qualche difficoltà c'è.
Sì, c'è la difficoltà continua che noi resistiamo all'amore, dobbiamo forse cedere davvero davanti al suo infinito amore, non dimenticando mai che lui continuamente rispetta la nostra libertà. Il crocifisso è lì proprio a dirci: guarda che io rispetto la tua libertà. Voi immaginate se in quel 7 aprile dell'anno 30, nel momento in cui mettevano Gesù in croce, se, come gli hanno detto tutti, salvati, vieni giù, immaginate se questo Cristo come un Superman saliva dalla croce e ascendeva subito al cielo, no? E peggio ancora, immaginate se noi adesso, andando a Gerusalemme, salendo il Calvario, troviamo lì pietrificati tutti quelli che lo stavano uccidendo, lì, pietrificati. Noi andremmo sicuramente curiosi a vedere, ma torneremmo a casa con una immensa paura di questo Dio che potrebbe, con fulmini e saette...
Che è quello del Primo Testamento.
Neanche.
Del
è
Vecchio
pagano.
Testamento.
È quello pagano questo. Questo è il Dio pagano. Perché già nel Primo Testamento noi abbiamo un tentativo da parte di Dio di mostrarsi, di farsi conoscere. Sì, qualche volta usa anche la forza, però usa anche il linguaggio affettivo, si presenta come lo sposo tradito dall'Israele, sposo infedele, si presenta come il padre e la madre che hanno allevato con cura il proprio figlio. Quindi ha anche questo linguaggio dell'affetto, e l'affetto, come sempre, oggi dobbiamo dirlo, visto che oggi è il 25 di novembre, vogliamo anche dire, l'amore, l'affetto è sempre qualche cosa di estremamente libero, non può mai essere imposto, non può mai, come dicevamo all'inizio, dato per scontato.
E veniamo invece alla sua, l'ho chiamata missione, ma è, in effetti è una missione che lei sta facendo nelle varie parrocchie di Saronno. Ieri era alla parrocchia San Giuseppe e noi siamo venuti a, noi dalla trasmissione siamo venuti a spiarla, come dice lei. E devo dire che io mi sono trovato bene in quella comunità lì, una chiesa appunto,
bello, un clima
austera come chiesa, però viva, ecco, viva, si sente clima, a proprio agio,
un bel clima gioioso,
lo condivide.
Io stesso ho detto messa anch'io proprio con molta gioia, le tre messe che ho celebrato, una sabato e due domenica, a tutte le messe davvero ho respirato un clima di festa, di casa, di gioia. È una piccola, è la più piccola delle forse nostre comunità, ma è davvero una comunità è aperta e quindi
molto bene. Ecco,
devo dire che se quando io uso quando io penso alla chiesa e uso anche un'immagine architettonica per spiegare che cos'è la chiesa, no? Diciamo che lì la vedo ancora di più. Io dico sempre che per quando pensiamo alla chiesa dobbiamo pensare a tre proprio spazi concretamente architettonici,
fisici,
costruiti. Il primo è quello che non può mancare in una chiesa, è l'altare lambone, e lì si rende presente Cristo, il Cristo Maestro, il Cristo che si offre per noi, la chiesa mistero. Poi c'è il secondo spazio, che è lo spazio dell'aula dove la gente si raccoglie,
sì,
no?
della chiesa
della
stessa,
chiesa,
del
quello
locale.
Che noi chiamiamo chiesa, tanto per intenderci, dove ci sono le panche, ci sediamo, siamo eccetera, così. E lì si vede la chiesa che è comunione, incontro. Dobbiamo realizzarla questa bellezza del nostro stare insieme, chiamati da Cristo che è lì sull'altare per essere con Lui, per stare con Lui, ma poi per essere mandati. E mi sembra proprio che la chiesa fuori di San Giuseppe, adesso non so se dire San Giuseppe Confessore o San Giuseppe Matteotti,
lavoratore,
perché qualche volta
sembra
che il Matteotti sia il cognome del nostro San Giuseppe, no? San Giuseppe Matteotti, San Giuseppe Confessore, è proprio come un abbraccio sul quartiere, sulla città, il sagrato, no?
Sì,
la piazza.
Si rivolge,
no?
Proprio alle...
Per me è chiesa anche quella, perché la chiesa c'è per essere un segno per tutti quelli che abitano in quel territorio.
Ecco, ieri ho assistito alla sua predicazione, che era rivolta ai bambini, per cui una predica semplice, ma forse abbiamo bisogno sempre di prediche semplici, perché nella semplicità e nelle domande ai bambini e nelle loro risposte, ci sono stati. Allora, l'esposizione è stata semplice: Vangelo, lieta novella, bussa al cuore di tutti, il cuore non si apre dall'esterno ma si apre dall'interno, e quando uno bussa apriamo, e qualche bambino gli ha detto no, non si può aprire perché ci può essere il ladro fuori, ci può essere qualcuno che entra dentro e ci scombussola tutto, ci crea danni. Ecco, a me sembra che questa abbia rappresentato questa affermazione, che fra l'altro era un bambino che stava proprio dietro me, rappresenti forse una delle grosse difficoltà, forse la più grossa difficoltà che abbiamo nell'accogliere la parola, cioè la paura che ci scombussoli la vita. Io ho riflettuto su me stesso, ma deve essere...
È vero, verissimo, quel bambino lì è proprio tutto un bambino piccolo,
sì,
ha colto molto bene l'aspetto, ci ha fotografato. Noi abbiamo paura, l'uomo ha paura ad aprirsi all'altro, ad aprirsi al nuovo, no? Abbiamo sempre un po' questa paura. Non a caso si dice che nella Bibbia, non li ho mai contati, mi fido dei biblisti, si dice nella Bibbia che per 365 volte, quindi tranne un giorno, ci sia proprio questo invito a non avere paura. Vuol dire che la Bibbia sa che noi abbiamo paura, che noi abbiamo...
Giovanni Paolo II diceva più volte, non abbiate paura.
Lui è stato il suo slogan, non abbiate paura di Cristo, Cristo sa, Cristo conosce ciò che vi è nel cuore dell'uomo. Mi sembra ancora di risentirne l'eco della voce, non abbiate paura, Cristo sa, Cristo conosce, lo insistevo su questo, ciò che vi è nel cuore dell'uomo, ci ha creati lui, ci ha fatti bene lui, no? Quindi non ha... Ecco, dobbiamo davvero decidere di vincere le grandi paure. Avete in mente Adamo ed Eva, no? Si nascondono perché hanno paura di Dio. Ecco la prima paura. Abbiamo paura di Dio. Abbiamo paura di...
Paura o vergogna.
Paura, vergogna, ci nascondiamo. Quindi non è... Abbiamo paura dell'altro. La paura, io non ne faccio una... La paura è un sentimento, un'emozione che proviamo, quindi io ho paura del cane, cosa devo dire? Ce l'ho, non è che posso dire no, ma non fa niente, sì, io ho paura, quindi sono quelli che hanno paura dei ragni, no? Quindi, per dire, quindi ognuno ha le sue paure, le sue fobie, no? Quindi ecco. E come le superiamo queste paure? Un po' fidandoci, no? Entrando
che la fiducia, che era la parola d'ordine di ieri.
Certo.
Senta, come ultima riflessione, voce che grida nel deserto. Beh, sarà cambiato il deserto, perché allora, al tempi di Giovanni, forse era più deserto di oggi. Oggi siamo popolatissimi, ma il deserto esiste ancora.
Sì,
mi
sì.
Permetto di leggere un punto di una riflessione del Don Angelo Centemeri, che mi è capitato su Tokyo, che mi sembra che posso leggere.
Annunciare intanto salutiamo il Don Angelo, che sicuramente sappiamo essere attento.
Buongiorno,
ascoltatore.
Spero di leggere bene questo passaggio. Annunciare la misericordia e l'amore di Gesù non smuove gli uomini dal desiderio di avere la massima libertà, che fa mettere da parte il Signore e fa camminare su una strada comoda ma chiusa nell'egoismo. La tentazione forte ai nostri tempi è quella di non riconoscere la presenza di Dio nella storia. Non si capiscono più i segni del suo amore, che si dona fino alla fine e come tale ha un valore educativo che porta al rispetto per ogni persona. Siamo esposti al contagio del dubbio sottile che ci toglie la gioia di andare incontro a colui che cerca di riconoscerlo nei fratelli. Ecco, ma... Allora, questo gridare nel deserto, oggi c'è un deserto degli uomini, dell'animo, dello spirito, e non è il compito della Chiesa però.
Certo.
Non è, cioè, dobbiamo, cioè, la Chiesa deve gridare in questo deserto, che oggi è un deserto ancora che ci tocca di più, forse di una volta che era un deserto fisico, oggi c'è un deserto mentale, un deserto di una fatica di vivere.
Sì, darei due accezioni alla parola deserto. La prima è certamente positiva, cioè il deserto come luogo del silenzio. Il silenzio che ci serve un pochettino, se no siamo assordati dalle mille voci, dalle mille grida che si producono, eccetera. Ma soprattutto direi Qui penso, non so, al profeta Osea, quando Dio invita Israele a ritornare nel deserto, luogo del primo amore, no? Quindi questa è la valenza positiva del deserto. Qualche volta lo usiamo, fare deserto, come spazio per fare silenzio, per fare un ritiro, per pregare, da una parte. Dall'altra parte invece è vero questa desertificazione, sia Francesco sia Benedetto. Benedetto aveva detto, ricordo, nell'omelia di inizio ministero, aveva parlato proprio di questa desertificazione del nostro mondo. Lo stiamo rendendo un deserto, no? Pensate alle nostre chiusure, alle nostre paure, no? Cosa fanno? Ci chiudono, no? Per cui io abito sì in una città di 40.000 abitanti come Saronno, però posso vivere così isolato nel mio mondo senza accorgermi di nessuno che mi sta accanto. Ecco, qui forse il deserto è nell'altra valenza un po' meno positiva rispetto all'altra.
Bene. Bene, abbiamo concluso questa nostra prima parte, dedichiamoci un attimo alle varie pubblicazioni che sono state, che ci sono state in questa settimana. Prendiamo l'Informatore, c'è una sua introduzione, un suo accenno alla sinodalità. Le confesso che io la prima volta che l'ho letto così distrattamente ho detto si parla del Giubileo, invece ho sbagliato. Sinodalità è un'altra cosa, camminare insieme. Ci vuole...
Sì. Qui ho colto un invito di Don Emilio, salutiamo anche Don Emilio intanto, presente collaboratore nella nostra comunità pastorale in San Francesco, in Santuario, alla Focris, il quale dice: ma non si parla molto di sinodalità. Allora, che cos'è questa sinodalità? Partiamo dalla parola un po' stranina, che è fatta da due paroline greche, syn e odos. Odos vuol dire strada. Syn, camminare insieme, insieme la strada, insieme sulla strada. E il sinodo da sempre, dunque 60 anni fa, Paolo VI l'ha un po' riscoperto e abbiamo visto in questi anni una ventina di sinodi, sempre come i vescovi radunati dal Papa per un piccolo, potremmo dire, concilio in miniatura. Mentre il concilio vede la presenza di tutti i vescovi del mondo, il sinodo è una rappresentanza dei vescovi. Francesco ha riscoperto questo valore della sinodalità, del camminare insieme, di tutta la Chiesa. E fin dall'inizio, forse non ce ne siamo accorti, ma quando c'era in ballo il sinodo sulla famiglia, ha voluto che ci si ascoltasse. Ricordo di aver letto una riflessione fatta proprio, non so più se dal decanato, dalla comunità pastorale di Saronno, come uno dei contributi mandati per questo sinodo sulla famiglia, che poi ha visto la pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitiae. Come sempre, la stampa o ne dà risalto polarizzando l'attenzione su un punto. Faccio due esempi. Quando c'era il sinodo sulla famiglia, si polarizzava l'attenzione sulla comunione divorziati risposati. Adesso si è polarizzato l'attenzione sul sacerdozio alle donne e l'abolizione del celibato. Però, di fatto, cosa è successo? Che si è purtroppo anche intrecciato con l'esperienza del Covid. Il Papa ha chiamato la Chiesa universale. Noi abbiamo risposto, io ricordo di avere fatto questo lavoro con la comunità, no? A mettersi in ascolto. E poi anche ha sollecitato la Chiesa italiana, che un po' nicchiava su questo, cioè i nostri vescovi italiani erano un pochettino sì, ma al di là dell'accoglienza dei proclami, poi dopo non c'era proprio una, come dire, un reale fattivo cammino di sinodalità. A mettersi in ascolto di tutti, anche di chi per esempio non viene in chiesa. Abbiamo una convinzione che lo Spirito parli attraverso tutti. E non so se tu c'eri alla Cassina la prima volta, quando io ho fatto quell'incontro, e che un po' replico nelle parrocchie, è piccolino, è un micro, super micro sinodo, dove quello che è importante è mettersi in ascolto dello Spirito che parla dentro di noi e siccome lo Spirito mi ha parlato, divento anch'io voce che grida, la dico la mia cosa, ascoltando tutti. Si crea quel metodo molto caro a Papa Francesco, che dovremmo un po' di più nei nostri organismi realizzare, che è il metodo della conversazione spirituale.
E infatti lei si sofferma su che chiediamo che chiesa sogniamo, che chiesa desideriamo.
Certo.
In questo giro nelle varie parrocchie lei trova un comune pensiero verso queste due domande, oppure c'è
difformità? Ho lì gli appunti dei vari incontri fatti nelle quattro parrocchie dove è stato fatto. Non è stato fatto qui in San Pietro e Paolo perché c'era la cosa della carità, poi vediamo magari di recuperare qualche momento anche qui. Fondamentalmente che cosa sta uscendo? Ma sicuramente esce come costante un po' in tutti un bisogno di anzitutto di alzare lo sguardo, di non fermarci qualche volta sui problemini concreti, alzare lo sguardo, questo è importante. Il profeta Osea dice: chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo, quindi guardare un po' in alto. Guardare più in alto vuol dire davvero ricentrare sempre di più le nostre comunità su Dio. All'incontro di sabato sera si diceva sull'essenziale della vita cristiana, che è appunto l'annuncio del Vangelo, il riferimento su Dio. Un bisogno anche di formazione, e terzo, il desiderio di entrare in dialogo. E quindi vedete, ancora una volta ritorno anche al tema del bambino, le porte che si aprono sono occasioni di dialogo.
Magari su questo argomento ci ritorniamo.
No? Possiamo ritornarci, sì. Io penso, adesso non so, finito adesso domenica, è l'ultima parrocchia, poi il 15 andrò anche in San Francesco, così che un po' il giro della comunità si completa.
Magari, sì, anche perché sull'orizzonte, per esempio, parla del consiglio, dei consigli pastorali che ha fatto. Qualche domanda su quello per vedere che funziona, se hanno una funzione solo,
certo.
Mi passi un termine magari proprio ascetico o anche operativa. Però mancano due minuti e faremmo.
Diciamo la parola
penalizzeremmo
giusta.
Diciamo
la parola giusta.
Dica.
Perché sì, l'ascetica non capisco. Quello operativo, un consiglio, un luogo del consiglio per diventare operativi. Diciamo la parola giusta. Luogo del discernimento.
Ok, ce lo annotiamo e lo riprendiamo.
Benissimo.
Adesso mancano due minuti, la inviterei a dirci una manifestazione che in questa settimana avverrà e che vorrebbe sottolineare. Perché
ne sottolineo anzitutto quella di questa sera, sulla emergenza educativa, come uscire dal tunnel. Noi dobbiamo ricordare che c'è un'emergenza lavorativa, ma c'è soprattutto un'emergenza educativa. E qui credo moltissimo, l'ho detto anche alla festa del trasporto, alla questione della alleanza educativa. Dobbiamo credere davvero a tutto questo. Quindi questa sera poi viene anche un mio coscritto, Mauro Magatti, che conosco bene e che viene da Como, è un professore della Cattolica di sociologia, ed è all'Aula Magna Aldo Moro, che non ho ancora visto, così vado anche a vedere l'Aula Magna. Poi c'è anche l'incontro molto bello di giovedì 28 novembre sul restauro del nostro crocifisso.
E lei su questo di crocifisso se ne intende, perché ha scritto anche un libro su un crocifisso.
Sul crocifisso risorto.
Risorto di Gorla Maggiore.
Di Gorla Maggiore, molto bello.
Bene, mancano 30 secondi, la trasmissione è finita. Ringrazio Lorenzo che è alla console, che ci ha sorvegliato. Ringrazio Don Giuseppe per la sua eloquenza, diciamo, perché...
No, mamma mia.
A tutti auguri. E salutiamo ancora Carlo, che non si è fatto sentire, il che mi preoccupa, ma lo aspettiamo per lunedì prossimo. Buona giornata
auguri
a tutti
e buona settimana.